Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque!» Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Gennesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello, e quanti lo toccarono furono guariti. Parola del Signore. Per comprendere la natura del comportamento di Gesù e dei discepoli, dovremmo leggere questo passo sia nel testo parallelo di Marco, ma soprattutto in quello di Giovanni, perché non si comprende bene il motivo per cui Gesù, dopo che ha sfamato la folla, dice ai discepoli, sottolineato subito, di andare via. Ma perché? Allora, nel passo parallelo di Giovanni si intuisce la ragione. Questo sfamare la gente è stato visto come il segno messianico. La gente ha concluso: questo è il re, andiamo e proclamiamolo tale. Ma non era ancora il tempo. Allora Gesù ha paura che i discepoli possano fraintendere il suo miracolo, possano fraintendere la manifestazione messianica di questo miracolo. E li invita, anzi comanda, di prendere la barca e andare via. Cioè non vuole che i discepoli vengano mescolati alla folla in questa, diciamo, in questo entusiasmo messianico. Lui sfugge anche alla folla e si ritira sul monte a pregare. Nel Vangelo di Matteo pochissime volte è detto che Gesù prega. Invece in quello di Luca più sovente è detto, ma nel Vangelo di Matteo quasi mai. Quindi questa annotazione che Gesù prega ha una particolare importanza. In genere, quando viene notato che Gesù sta pregando, subito dopo segue un atto di rivelazione, come il racconto testimonia. Gesù è come se dall'alto vede la barca dei discepoli, alle prese con un vento contrario, anche se Matteo è sempre piuttosto esagerato nelle sue osservazioni. Vi ricordo che quando Gesù deve entrare in Gerusalemme, Matteo dice si pose a sedere sul puledro e sulla, come dire, sull'animale adulto, no? Come si fa a sedersi su due? Cioè, Matteo non è preoccupato di questi particolari, tanto che questa famosa traversata in realtà non è stata una traversata, hanno semplicemente costeggiato e arrivato dal punto dove erano partiti. Ma a Matteo serve sottolineare questo atto di rivelazione. La cosa forse strana che noi, diciamo, fraintendiamo è che la rivelazione non sta nel suo camminare sulle acque, ma sta nel come Gesù interviene dopo che Pietro sta affondando. Cioè la rivelazione è relativa al suo intervenire salvando, perché questa è la natura del Messia. Allora, andiamo con ordine. Gesù si avvicina camminando sul mare. E gli apostoli, è un fantasma, hanno paura, gridano. E Gesù risponde, no, coraggio, sono io, non abbiate paura. È la ripresa delle manifestazioni del risorto agli apostoli. Ma a un orecchio ebraico non poteva sfuggire che questa coraggio, sono io, richiama un'altra espressione della Bibbia. Quando Dio si rivela al roveto ardente, a Mosè, qual è il mio nome? Sono io, che noi traduciamo io sono. In greco però ha sempre la stessa formulazione. Allora, questo sono io è allusivo non semplicemente, perché avete paura? Guardate che sono proprio io. Invece vuol dire, guardate che sono il Messia Salvatore. Quando Dio proclama il suo nome è per intervenire a salvare il popolo. Quindi la dichiarazione del nome di Dio è in funzione dell'azione che Dio sta per compiere, cioè la salvezza. Allora aveva mandato Mosè per salvare il popolo, qui tutta la scena è in funzione della salvezza di Pietro e del fatto che salendo sulla barca il vento cessa e la barca arriva a destinazione veloce. La cosa piuttosto curiosa del racconto, ma è tipico della focosità di Pietro, quando vede Gesù, no? E lui dice, se è lui, allora tu comanda a me di venire sull'acqua. Notate che anche qui la particolarità è che non ha paura di mettere i piedi sull'acqua, si dice che ha paura del vento. Ma di per sé dovrebbe aver paura di mettere i piedi sull'acqua. Allora, la scena è descritta perché Pietro, che non resiste, cioè nel senso che prende paura e quindi affonda, la scena è descritta perché Pietro affondando gridi, Signore salvami. Il punto, diciamo, centrale del racconto è questo grido di Pietro, perché questo grido di Pietro induce Gesù ad allungare la mano, a prenderlo e a tirarlo fuori. È esattamente questa la rivelazione che il brano comporta. Gesù si rivela come il Salvatore e salva, ricordate i salmi, no? Dall'abisso mi hai tratto. Questo sprofondare nel mare, il mare ha sempre un significato legato al male, no? Questo sprofondare nel mare produce il grido presso Dio e Dio ascolta questo grido e interviene. Se leggiamo questo stesso brano nel Vangelo di Marco, c'è anche un altro particolare che è caratteristico di questa scena. Quando Gesù cammina sulle acque per raggiungere la barca, sembra che vada avanti come per oltrepassare la barca. E l'annotazione è che i discepoli vedono Gesù di spalle. E voi sapete che anche qui la famosa altra rivelazione del nome di Dio, quando Mosè dice «Voglio vedere la tua gloria», e Dio dice «Non puoi vedermi di volto, mi vedrai di spalle». E quando compare, quando diciamo appare, viene descritta la scena come fosse visiva, ma la rivelazione è uditiva, non è visiva, nel senso che la mano di Dio copre il profeta, cioè copre Mosè, e Mosè sente la voce. Io sono il compassionevole, nel pieno di misericordia. Questo fece come passare oltre è allusivo di quello che è la nostra sequela di Gesù. Non si segue Gesù dandogli la mano, non si segue Gesù standogli davanti, si segue Gesù standogli dietro, nel senso che è lui che sa dove condurre e noi lo vediamo di spalle. Ma questa immagine di vedere Dio di spalle ha questo significato. Noi ascoltiamo una parola, la parola del Vangelo, della Scrittura. Normalmente noi facciamo così, ascolto, cerco di capire per mettere in pratica. Invece il processo è ascolto per praticare in modo da capire. Quel andar dietro, stare dietro, vuol dire che la verità di Dio non si può accogliere se non nella fiducia di mettere in pratica la sua parola, pratica che aprirà a me la conoscenza sua. Ma quale conoscenza? È la conoscenza dell'amore che quella parola celava. L'amore non si coglie perché lo capisco, l'amore si coglie perché lo sperimento. E si sperimenta nel ascoltare, vale a dire mettere in pratica la parola che io ho udito. E se la metto in pratica, la parola rivela la verità che comporta, la verità che nascondeva, cioè l'amore di Dio. Tra l'altro, abbinare il racconto di Marco e quello di Matteo vuol dire questo, andare dietro, vedere Gesù di spalle corrisponde al essere salvati. Cioè la fiducia dell'ascoltare la parola che me la fa mettere in pratica in modo che io scopra l'amore di Dio corrisponde esattamente all'azione salvatrice di Dio. Non salva la nostra mente, salva la nostra persona. E se salva la nostra persona è perché manifesta e attira al suo amore. Allora ecco la conseguenza. Quando Gesù sale sulla barca, il vento cessa. Praticamente la tempesta svanisce. Però tenete conto di questo. Allora, questo è un evento. C'è una tempesta. Il Signore si fa presente, salva i suoi apostoli. Ma il mese dopo ci sarà un'altra tempesta. Non è che gli apostoli si ricorderanno della tempesta precedente e non avranno più paura. Avranno paura ancora. Allora ancora dovranno gridare. Cioè praticamente non è che se Gesù salva vuol dire che noi siamo a posto, non avremo più paura, non ci sarà più tempesta che ci fa paura. No, le tempeste ci sono. Allora, man mano che noi entriamo in queste tempeste e sempre più, diciamo, profondamente, sinceramente, noi grideremo a Lui per essere salvati, questo continuo gridare per essere salvati è esattamente quello che costituisce la nostra fede. Quello che la Scrittura dice, no? Gli apostoli hanno detto: davvero tu sei figlio di Dio. Se voi continuate a leggere il Vangelo, quante volte queste stesse persone hanno messo in dubbio questo? Non è che hanno compreso una volta per tutte, è che hanno fatto esperienza che Lui è figlio di Dio. Ma questa esperienza è destinata a ripetersi tante volte, come nella nostra vita. Allora, non è che noi dobbiamo pregare di non subire le tempeste ci sono e vengono continuamente. Quello che ci deve, come dire, muovere è il fatto che comunque il Signore si presenta, comunque il Signore allunga sta mano, ci salva. È questa fiducia che il brano sottolinea. E allora ecco la finale del brano è che le persone, quelle stesse che avevano che avevano come intuito la natura messianica di Gesù nella moltiplicazione dei pani, sono gli stessi che poi, quando vedono Gesù, vanno di nuovo a Lui per essere guariti. E addirittura si dice, non chiedono nemmeno di essere guariti, basta toccarlo. Ma neanche la sua persona, basta toccare il mantello. L'emorroista dice, basta toccare la frangia del mantello. Anche qui la dimensione simbolica. Ogni parola è toccare il mantello di Gesù. Ogni parola può rilasciare la potenza di salvezza. Quando la parola non rilascia questa potenza è perché noi non l'abbiamo ascoltata, è perché noi non stiamo gridando a Lui di salvarci. Stiamo solo cercando di capire qualcosa. A quel livello Dio non parla. Quando invece si manifesta come esperienza di amore, amore salvatore, allora anche la nostra mente comprende, si distende sulla verità di Dio che è amore per noi, amore salvatore. Questo sarebbe il senso dell'ascolto di ogni parola del Vangelo. Quanti lo toccarono furono guariti, quanti ascoltano la sua parola fanno esperienza del suo amore.